Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. È bello ed è giusto ricordare, mentre celebriamo l'ottava del Natale, come ci suggerisce la liturgia, la tradizione liturgica, è bello ricordare Giovanni l'Apostolo, l'Evangelista, proprio in questo momento, in questa settimana nella quale celebriamo l'incarnazione del Figlio. E a lui ci affidiamo per poter approfondire, sprofondare nelle profondità del Vangelo, come tutta la liturgia del giorno ci suggerisce, di chiedere a lui, lui che ha scrutato, come sottolinea la tradizione, così a fondo i misteri del Verbo che si è fatto carne. Chiediamo perdono al Signore delle nostre superficialità.
Dalla prima lettera di Giovanni, al capitolo primo, dal versetto 1 al versetto 4. Quello che da principio, quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con i nostri occhi, quello che contemplammo e che le nostre mani toccarono del Verbo della vita, la vita infatti si manifestò, noi l'abbiamo veduta e di ciò diamo testimonianza e vi annunciamo la vita eterna che era presso il Padre e che si manifestò a noi. Quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. E la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia piena. Parola di Dio.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, o Signore.
Al capitolo 20, i primi 10 versetti. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino quando era ancora buio e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva. Ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. I discepoli perciò se ne tornarono di nuovo a casa.
Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Ecco, possiamo dire qualche cosa non solo sulle due letture che la liturgia ci propone, ma sulla liturgia stessa intera, la colletta e le preghiere della messa, tutte incentrate appunto su Giovanni, l'Evangelista, l'Apostolo, così secondo la tradizione. E queste due letture, Vangelo forse, ci mostrano, vogliono trasmetterci la percezione profonda dell'Apostolo, il quale di fronte alla tomba vuota e di fronte ai segni della sindone riposta, ripiegata, avvolta in un luogo a parte, arriva a avere, lo interpreta come il segno della resurrezione e arriva, dice l'Apostolo, vide e credette. Così pensiamo, così vediamo insieme le letture e la liturgia. Prego. Abbiamo con noi Don Marco, che tutti conosciamo, e un suo amico Don Matteo della diocesi di Vicenza, che farà qualche giorno con noi qui a Monteveglio.
Questa mattina, leggendo le tue letture, coglievo la grande durezza del racconto, del primo racconto della risurrezione, che mi sembra proponga il mistero della nostra fede come un confronto con un mistero aspro, perché non c'è nulla da vedere, c'è lo sconcerto di Maria, si parla della pietra, il sudario, le bende, e il Signore sembra essere molto duro nell'esigere una estrema sobrietà, nell'imporre una grande sobrietà. C'è l'Apostolo Giovanni con Pietro e Maddalena in questo luogo vuoto. Quindi ero impressionato proprio dalla durezza di questa ambientazione, che mi sembra corrisponda anche alla durezza di tante stagioni della vita e della fede, nella malattia, nella guerra, nelle coincidenze terribili, nella colpa, nel peccato, luogo in cui troviamo il Signore, ma luogo molto aspro. E viceversa, la prima lettura ci parla di qualche cosa che possiamo toccare, vedere, ascoltare, e quindi suggerisce una comunione molto dolce, soprattutto la comunione con il Padre e con il Figlio. Ecco, nell'insieme di queste due letture pregavo un po' l'Apostolo Giovanni, maestro di fede, perché ci aiuti a stare nella asperità del mondo in comunione con il Padre e con il Figlio.
Il verbo che viene usato nella prima di Giovanni, traduce ciò che abbiamo contemplato, il secondo verbo di visione. Il primo è più generale, quello che abbiamo visto con i nostri orecchi, con i nostri occhi. E il secondo verbo è lo stesso che nel Vangelo dice avere portato l'attenzione sulle bende e sudario, appunto, sono già stati richiamati. Allora, se si può prendere, diciamo, l'eco della prima lettera per intendere come uno sguardo che in qualche maniera contempla qualcosa, bisogna pensare che, appunto, in questa asprezza, in questa mancanza, in questa assenza, però ci sono i segni della sepoltura, svuotati, e particolarmente questo sudario a me sembra sempre molto voluto, un po' che è caratteristico di Giovanni, ma comunque che dica che il sudario era proprio quello che era sul suo volto, era separato ed era stato riavvolto. Mi sembra appunto lasciare un'assenza, l'assenza di un volto, e però anche contemplare che quello che è successo, questa cosa enigmatica che devono avere, che non avranno capito, anzi, è così, dice così il testo, che rimangono stupiti, poi dopo qualche cosa scatta, però questo segno parla di un volto che è stato trattato in maniera particolare, le bende sono state poste in un modo, il sudario in un altro, c'è stata qualche cosa è successo attorno a quel volto. E, così pensando appunto che questo termine in qualche maniera possa anche dire una contemplazione, no, mi pareva molto sì, evocativo che in questo, in questa scomparsa di tutto, però c'è qualche cosa che non quadra con una pura un furto, con un qualche accadimento strano. Ci sono le tracce di qualcosa di più mirato, le bende sono messe tutte male e mal sudario no.
All'inizio della messa abbiamo sentito l'invito e la preghiera per poter entrare e sprofondarci dentro il Vangelo con lo sguardo con cui Giovanni ci presenta queste cose. E mi colpisce anche un po' per le cose che sono state dette, come la fede nella risurrezione del Signore sia legata a cose così piccole e così di per sé insignificanti, se non fossero riempite di significato dalla fede di coloro che le hanno viste, lette e interpretate. E sì, i teli, insomma, di cui si parlava adesso, il sudario, ecco, sono veramente segni piccoli, poche cose. Certo, poi dopo ci sarà l'apparizione di Gesù, però in questo momento ci veniamo richiamati a questi piccoli segni che devono sostenere la nostra fede e soprattutto sostenere la nostra comprensione del mistero. Il Natale viene descritto come un mistero di luce, il profeta Isaia ce lo chiama, insomma, richiama questa grande tenebra che copre tutta la terra e la luce che invece viene da quella grotta di Betlemme, ma è una luce del tutto invisibile agli occhi del mondo, solo gli occhi della fede la colgono. E allora mi colpiva che nella prima lettera di Giovanni questa contemplazione del Verbo della vita che l'Apostolo ha avuto e che ha visto sia comunicata con queste parole e queste cose. Dunque, ciò che abbiamo visto e abbiamo udito lo annunziamo anche a voi, affinché anche voi abbiate comunione con noi, e la nostra comunione è con il Padre e con il suo Figlio Gesù Cristo. Cioè, mi pareva di cogliere che l'espansione del Vangelo avviene attraverso un'espansione della comunione, un allargamento della comunione, e all'interno di questa comunione si cresce fino ad arrivare a comprendere e a vedere attraverso questi segni la carne del Cristo proprio.
Ma quando Giovanni nella prima lettera dice ciò che noi abbiamo visto, ciò che noi abbiamo contemplato appunto riguardo il Verbo della vita, e se si legge questa lettura appunto insieme al Vangelo di oggi, vediamo che l'oggetto del vedere in questi verbi diversi, insomma, è il sepolcro vuoto, sono queste bende piegate, il sudario, quindi sono segni di morte. E quindi appunto è un contemplare questi segni e c'è un cammino nel Vangelo. Mi colpiva appunto, ci sono tutti e due i verbi di vedere che ha detto Paolo, che ci sono anche nella prima lettera, ma ce n'è anche un altro, perché all'inizio appunto Giovanni dice vede, blepo, vede le bende piegate, poi Simon Pietro entra nel sepolcro e Zeoreo, cioè vede più a fondo, cioè va più a fondo in questa visione. E dopo c'è l'altro verbo, appunto, vide, credette. E quindi così che c'è un cammino nella fede. È certo che la fede, come dice la lettera agli ebrei, è prova delle cose che non si vedono, e quindi appunto la fede inizia, appunto dice sì quando saremo portati a dire di no, e qui i segni sono i segni di morte, i segni di un sepolcro vuoto, eppure è qui che scatta la fede, questa fede che poi viene annunciata di generazione in generazione e fa crescere la comunione. E al versetto 9 dice: non avevano infatti ancora capito la scrittura che bisognava che lui risuscitasse dai morti. E così questa scrittura che non avevano compreso, io ho sempre intesa come Ezechiele 37, la profezia dice: riconoscerete, questo verbo, che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi farò uscire dai vostri sepolcri, o popolo mio, farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete, vi farò riposare nella vostra terra, saprete che io sono il Signore, l'ho detto e lo farò. Quindi questa vita, appunto, il verbo della vita è una vita che scaturisce da questa morte che è vinta dal Signore, e quindi in questo cammino di fede che va sempre più a fondo c'è anche la luce delle scritture di Israele che illuminano quello che si sta vivendo, che illuminano la nostra storia che appunto è al buio e presenta sempre di più segni di morte se non ci fosse questa luce.
Appunto, la profezia che mi ha richiamato, la tomba vuota, è Isaia 9, che annuncia una luce, però l'annuncia a un popolo che cammina nelle tenebre, e i due discepoli sono ancora nelle tenebre, e quindi entrando in questo luogo di morte vedono che in fondo il bambino è passato lui stesso attraverso queste tenebre, è sceso nella terra tenebrosa, e quindi veramente è lui la luce che moltiplica la gioia e aumenta la letizia e può portare a tutti la luce.
No, dico una piccola cosa che mi ha stupito molto e che non so cosa, che valore dare. Sant'Agostino stamattina, nella lettura che ho fatto, dice che Giovanni vide e credette non che Gesù fosse risorto, ma credette a Maria che gli ha detto che la tomba era vuota e ha visto le bende. Quindi, infatti, dopo Giovanni, cioè nella continuazione delle scritture della risurrezione, anche negli altri Vangeli, non è che dice che Giovanni ha proclamato agli altri: io credo Gesù è risorto. Non dice niente. Giovanni vide e credette. A me è stupito. Comunque, è la prima volta che mi ha affermato questa frase qui, ma non gli so dare poi, insomma, non so. Spiegare, mi ha stupito insomma che Sant'Agostino dice: Giovanni vide il sepolcro vuoto, come ha detto la donna Maria, e credette che la tomba era vuota, quello che ha detto Maria.
A me commuove sempre e soprattutto mi emoziona sentire queste parole di Giovanni come se le sentissi per la prima volta. Cioè questo grande stupore di Giovanni che prova davanti ad un'esperienza indimenticabile, unica e irripetibile. Cioè aver toccato il verbo della vita, cioè aver toccato l'Eterno, e lo esprime con questa serie di verbi: udito, veduto, contemplato, toccato. Quindi un'emozione grande e un'esperienza unica che vuole trasmettere, e lo fa con questa forza, con questa capacità di rappresentare, di manifestare questa sua unica esperienza, e più volte in altre occasioni ha detto: voi sapete che la mia esperienza è vera, quello che ho detto è vero. Quindi vuole insistere su questa cosa. Rendiamo testimonianza che noi abbiamo toccato l'Eterno, abbiamo toccato il Verbo della vita, una cosa inaspettata, assolutamente nuova, incredibile. E quindi lo stupore di Giovanni anche nel descrivere questa cosa, è stupito lui stesso che sia stata possibile questa cosa incredibile di aver toccato l'Eterno, di aver toccato il Verbo eterno della vita. E due volte esprime questa cosa, dice: la vita si è fatta visibile. E subito sotto di nuovo: la vita eterna che era presso il Padre si è resa visibile. E questo lo vuole testimoniare, perché siamo in questa grande comunione col Padre, il Figlio e lo Spirito, perché il conoscere il Verbo ci mette subito in comunione con tutti. E forse al momento della visita che ha fatto al sepolcro ha proprio contemplato questa realtà che il Verbo della vita non poteva morire, non poteva restare nella tomba. Forse in quel momento ha capito questa grande realtà, che la vita non può morire.
A me colpisce moltissimo in tutte e due queste letture questa necessità della comunione, come Maria corre e va a dire quello che ha visto e che non capisce, e provoca subito la corsa di Pietro e di Giovanni, che anche loro non capiscono, però si lasciano contagiare da queste parole, la prendono sul serio anche se non hanno capito, e non è importante. L'importante è che l'ascoltano e che si rendono solidali nella sua comunicazione di così di gioia da un lato, di paura più che di gioia, perché poi la gioia viene dopo, ma qua è l'angoscia. Non solo Gesù è morto, ma non c'è neanche più nella tomba, la tomba è vuota, quindi e vanno. E invece nella lettera di Giovanni c'è di nuovo questa comunione, perché la cosa bellissima che colpisce sempre, e ovviamente avrà colpito tutti voi, è che questa comunione è perché la nostra gioia sia piena. Cioè non si può gioire da soli, se non c'è comunione non c'è gioia. Se come il dolore, forse il dolore lo puoi anche vivere da solo, nella cupezza, non lo so, ma qua non c'è questo discorso, qua anche l'angoscia viene comunicata proprio per essere aiutati, e infatti Pietro e Giovanni vanno subito con Maria. E qui Giovanni comunica che ha bisogno di dire queste cose perché la nostra gioia sia piena. E questo... in questo tempo di Natale, in questo tempo di gioia, deve essere preso molto sul serio. Cioè non si vive da soli, e tutto ciò che abbiamo è perché ci viene donato, passato, comunicato.
Io volevo dire due pensieri, primo sulla prima lettura che abbiamo appena letto. E evidentemente averla appena letto non può che influenzare nel rileggere il prologo, questi primi quattro versetti della lettera, perché l'insistenza, come abbiamo visto di nuovo, stavolta però mi è sembrata davvero martellante in tutta la lettera, è l'invito all'amore fraterno, l'amore fattivo. Fatto non di parole, non di sentimenti, ma di opere e verità. E come ciò che ci mantiene nell'amore di Dio e nel comando, se amiamo colui che genera, dobbiamo amare anche colui che ha generato, i figli, i suoi figli, eccetera. E allora l'amore fraterno, la comunione, così centrale in tutta la lettera, e anche qui la ritroviamo. E mi ha colpito perché ho pensato Infatti, al versetto terzo dice: ciò che abbiamo visto e contemplato lo annunciamo anche a voi, e non dice come nel Vangelo perché abbiate la vita eterna, ovviamente, perché questo è il fine, ma perché voi abbiate comunione con noi. È la sottolineatura di questo, è essenziale l'amore fraterno, la comunione fraterna al messaggio che viene annunciato. Non può essere come se la vita eterna che si ottiene attraverso la fede in Gesù, però non può fare a meno della comunione ecclesiale, della comunione dei discepoli di Gesù, e quindi l'amore fraterno che deve essere fattivo, concreto nelle opere, eccetera, la dimensione, perché non c'è la gioia piena, che di per sé la gioia piena è l'annuncio, non può esserci che l'annuncio di Gesù morto, risorto, della vita che si è fatta carne, però la gioia piena non può essere raggiunta senza la comunione fraterna, senza questo legame, tutto sembra essere vano. E questa è la prima considerazione. Poi nel Vangelo una cosa che mi colpiva, al versetto 2 dice Maria che non entra nella tomba appena vede la pietra che è stata ribaltata, fugge e va a raccontare, e dice a Pietro e all'altro discepolo, quello che Gesù amava, dice: hanno portato via il Signore dal sepolcro. Poi dice: e non sappiamo dove l'hanno posto. Uso un plurale, non sappiamo dove l'hanno posto. Qui gli esegeti sono varie le interpretazioni, insomma, Maria qui insieme alle altre è un'armonizzazione degli altri Vangeli, con gli altri evangelisti, quindi è Maria insieme alle altre, però molto più, a me piace più l'altra interpretazione, non sappiamo, coinvolge anche Pietro e Paolo e tutta la comunità dei discepoli di Gesù. Non sappiamo dove l'hanno posto, molto importante, perché non solo per Maria è importante sottolineare che hanno portato via il Signore, ma neanche il cadavere, il corpo, non sappiamo dove l'hanno posto. E infatti troveremo al versetto poco dopo, quando Maria è davanti alla tomba, lo vedremo poi domani comunque, che piange e scambia Gesù per il giardiniere, dice: Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove lo hai posto, dove l'hai messo, e io andrò a prenderlo. L'amore per Gesù che porta Maria fino a questo punto, però è chiaro che è un amore che non ha ancora ricevuto la fede nella resurrezione, non è ancora giunto a questo punto, però è un amore veramente forte, in quello di Maria, che viene sottolineato. Io penso che Giovanni qui vide e credette. La mia interpretazione, insomma, penso io, vide e credette nelle scritture che parlavano della resurrezione, vide e credette che non c'era più, vide che non c'era più e basta, è tutto finito lì, che bisogno c'è di raccontare il versetto successivo perché non avevano ancora creduto nelle scritture. È evidente che qui c'è qualche cosa di più. Giovanni, forse, questa mio pensiero, ecco, attraverso quel sudario riposto a parte, capisce che non l'hanno portato via. Un ladro non va, non sta attento a ripiegare le cose, ma capisce che c'è qualche cosa di più. È un'intuizione, per così dire, che verrà poi chiaro confermata dalla visione dell'apparizione di Gesù.